Allora, il nostro tema, già detto dalla volta scorsa, è: esiste l'inferno? A proposito, come vi ho detto, ho affrontato questo argomento perché richiestomi con il gruppo giovani adolescenti. Chi era presente il 7 maggio a casa mia quella sera? Su, su. Quindi non molti. Chi c'è lì? Ah, sono andati giù anche gli altri. Va bene. Ok, infatti c'era anche Edoardo. Allora, esiste l'inferno? Questa domanda ha risposto, a questa domanda fatta da una bambina, l'8 marzo del 2015, quindi festa della donna dell'anno scorso, questa bambina ha fatto questa domanda al Papa, che si trovava a Tor Bella Monica. E il Papa, fra l'altro, ha risposto: all'inferno, questo è riportato sul Corriere Nazionale e c'è un articolo di Veronica Tussi che poi fa un commento che vi leggerò. Allora, il Papa ha risposto: all'inferno non ti mandano, ci vai tu perché tu scegli di essere lì. L'inferno è volere allontanarsi da Dio perché non voglio l'amore di Dio. Questo è l'inferno. Va all'inferno soltanto colui che dice a Dio: non ho bisogno di te, mi arrangio da solo. Come ha fatto il diavolo, che è l'unico che noi siamo sicuri che sia all'inferno. È chiara la cosa? Ha detto il Papa. No, non mi è molto chiara. Un po' sì, ma non molto. Si trovava già all'inferno.
Quartiere,
perché tu lo conosci bene. Per quello che sei scappato e sei venuto in paradiso. Ok. Continua l'articolo adesso questa Veronica Tussi che fa un commento. Forse però, affinché i bambini la cosa l'avessero ancora più chiara, sarebbe stato opportuno spiegare loro che l'inferno non può essere immaginato secondo le parole di Gesù, Matteo 25, 41, andate via da me, o maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi seguaci. Parole che non possono essere prese alla lettera, dice la Tussi. Non si può immaginare l'inferno come un luogo dell'universo dove tra alte fiamme e carboni ardenti perenni, diavoletti cornuti e caudati, cioè muniti di coda, con tanto di tridente infieriscono con furia sui dannati. Si può pensare solo a estrema sofferenza dell'anima per essere lontani da Dio, separati da Dio. E poi c'è l'ultimo commento e dice: ma poiché l'eternità di una pena, proprio perché eterna, è sempre sproporzionata, esagerata anche per il più grave dei peccati, è difficile immaginare che Dio, Padre della misericordia, non abbia dato la possibilità anche all'anima più nera di pentirsi amaramente per tornare cambiata dall'inferno alla casa del Padre. E poi questo è il dulcis in fundo. Anche il diavolo dovrebbe avere questa possibilità, pentirsi amaramente e quindi tornare al Padre. Allora, l'inferno, come avete visto già da questi commenti, ed è un esempio, è un tema, ripeto, assai delicato, e ne parlo proprio con la maggior delicatezza. Ma è una dottrina che è sotto attacco. È sotto attacco da chi ha una conoscenza di Dio, non so quale, Veronica Tussi abbia una conoscenza, che cosa ne ha fatto di Dio per la sua vita, intendo questo, ma è sotto attacco anche da ambienti evangelici, quindi all'interno della Chiesa. Ci sono diversità di opinioni che vedremo questa mattina, e è da vedere se queste opinioni sono bibliche. Ma io credo che al di là di tutto c'è un tentativo di diluire l'insegnamento biblico sull'inferno, perché fa assai paura. Se non ci pensiamo, ma se ci pensiamo, non è un problema da poco. Un teologo che si chiama Clark Pinnock, che è un teologo canadese, che tra l'altro ha collaborato con uno che noi conosciamo un pochettino attraverso libri, Francis Schaeffer, quello che aveva in Svizzera quel famoso rifugio chiamato l'Abri. Ecco. Quindi un teologo evangelico che crede in Dio come suo personale salvatore, però si esprime in questo modo. Ma come possono i cristiani proteggere un Dio di tale crudeltà, le cui vie includono infliggere torture eterne alle sue creature, al di là di quanto queste creature siano peccatori o peccatrici? Sicuramente un Dio che farebbe una cosa del genere è più simile a Satana che a Dio, almeno secondo gli standard di moralità ordinaria. Questo è quello che dice questo teologo evangelico. Allora, in generale, la parola inferno viene usata nella Bibbia per riferirsi a un luogo di punizione futura per tutte quelle persone che non avranno abbracciato e accettato l'amore di Dio, quella che la Bibbia chiama i malvagi, coloro che non si saranno pentiti. Non stiamo parlando di persone buone, perché buono non c'è nessuno, l'abbiamo sentito stamattina, solo Dio, ma persone che hanno accettato l'amore di Dio per iniziare a diventare diversi. Quindi dopo il giudizio finale, il nostro nuovo corpo potrà essere solo in due posti, nel cielo, e quando dico nel cielo dico con Dio, poi se sarà nel cielo o sulla terra, come dicono alcuni, personalmente non mi interessa, mi interessa essere con Dio, basta. Oppure nell'inferno, cioè in questo luogo dove Dio non c'è. Allora, se c'è un argomento, l'ho già detto e lo ripeto, che dà fastidio, sul quale pochi cristiani e non cristiani piace riflettere, sicuramente è questo dell'inferno. Vorrei che alzaste la mano. Tutti i messaggi che avete sentito sull'amore di Dio. Forza! Quanti hanno sentito parlare i messaggi dell'amore di Dio? Praticamente tutti. Adesso vi faccio l'altra domanda. Quanti messaggi avete sentito sull'inferno? Ecco, dimostrazione. Capite il problema? È molto più rilassante parlare dell'amore di Dio. Se parliamo dell'inferno, devo andare a cena, devo andare a fare una commissione, preferiamo non affrontare l'argomento. Allora, come mai? Come mai? Una possibilità è che non ci crediamo, ed è una possibilità, come molti non credono all'inferno. Qualcuno ha detto, già padri della Chiesa o giù di lì, non vi dico il nome tanto... uno o due lo conosceranno, l'inferno è un inganno. Non ci crediamo. Barzellette per spaventare, storielle per spaventare la gente. L'altra possibilità è che non ci interessa perché è un problema risolto. Io sono figlio di Dio, vado in cielo e cosa mi interessa dell'inferno? Sarà un problema di altri. Potrebbe essere una risposta. Oppure per paura. Per paura. Allora, molti ambienti cristiani, ripeto, anche evangelici, non credono più all'inferno. e lo sostengono questo pensiero con argomenti teologici, E argomenti, come mai sostengono che l'inferno non c'è? Forse perché, come dice un teologo, la visione biblica, quindi dell'inferno, limita la libertà dell'uomo e addirittura è offensiva alla sensibilità dell'uomo. Parlare dell'inferno mi fa male. E allora dico, per risolvere il problema, o sostengo che l'inferno non c'è. Un altro problema è che l'amore di Dio è stato ridefinito in qualche modo, perdendo di vista la santità di Dio e la giustizia di Dio. Non possiamo solo mettere la lente di ingrandimento sull'amore di Dio, dobbiamo mettere la lente, se la vogliamo mettere, su tutta la rivelazione biblica, che comprende l'amore di Dio, ma anche il giudizio, la sua giustizia, eccetera, eccetera. E poi la sovranità di Dio è stata ridefinita in modo che l'autonomia dell'uomo non sia disturbata. Io la mia autonomia e non voglio essere disturbato da pensieri che poi non mi lasciano dormire o mi limitano l'appetito. Allora, nel sostenere questi argomenti teologici ci sono delle domande che vengono fuori. E sono interessanti, non sono domande idiote, eh? Attenzione. E una di queste è questa qui. Come può un Dio di amore spedire qualcuno all'inferno? Questa è la domanda. Un'altra domanda. Come può Dio essere onnipotente se poi non è capace di salvare tutti? Questa è un'altra osservazione. E un'altra è come può Dio essere giusto per poi mandare per sempre come punizione qualcuno all'inferno per pochi anni di peccato. Questa è un'altra obiezione interessante. Allora, diversi studiosi evangelici propongono due alternative per limitare i danni. Allora, una si chiama la teoria dell'annientamento o dell'annichilimento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il peccatore a un certo punto sparisce, sarà distrutto, annichilito, annientato. Quindi non soffrirà più, sparisce, non c'è più. E questa teoria afferma sia possibile che l'inferno di per sé può anche esistere, però non sarà popolato per sempre. Cioè ci sarà un momento in cui finisce. E per quanto le punizioni possano differire, alla fine ogni occupante lascia l'inferno, sparisce, sarà distrutto, sarà annichilito. C'è anche una sottigliezza su questo. La punizione viene intesa come privazione di un beneficio. Facciamo un esempio. Di fronte a mio figlio che fa il birichino, devo dargli una punizione. Posso dargli due sculacciate, oppure posso dirgli, senza dare nessuna sculacciata, nessuna punizione apparente, tu per un mese, per 15 giorni, per stasera, per 3 giorni, non guarderai più i cartoni animati, non giocherai più con la PlayStation. Quindi è una privazione di beneficio. Quindi, trasportato al discorso dell'inferno, Dio fa sparire queste persone, le priva del beneficio di godere del cielo. Mentre altri hanno questi benefici, però non pagano le pene dell'inferno. Sempre quel famoso Clark Pinnock scrive: come si può immaginare per un momento che il Dio che ha dato suo figlio a morire per i peccatori a causa del suo grande amore, avrebbe installato una camera di tortura, come la chiama lui, in modo da sottoporre coloro che si ribellano a lui a un dolore eterno? Io credo che comprendere l'inferno come una terminazione, cioè qualcosa che finisce, sia una posizione migliore biblicamente, antropologicamente. L'antropologia è la scienza che studia l'uomo, i suoi comportamenti, eccetera, eccetera, e moralmente. Questo è quello che dice questo teologo. Allora, l'idea di un castigo eterno si sostiene non sia biblica. E questa interpretazione, dicono alcuni, elimina, come abbiamo detto, un grande problema morale. Cioè nessuno dovrebbe essere punito eternamente per pochi anni di peccato, per peccati limitati a pochi anni. Allora, io capisco che l'idea della punizione eterna possa dare immensamente fastidio, soprattutto quando cominciamo a pensare eventuali persone che ancora non si sono ravvedute, che sono nella nostra entourage familiare o di amici. Perché pensare che Berlusconi vada all'inferno, francamente, non è che mi spaventi più di tanto. Forse è il luogo dove ha bisogno veramente di andare. Ma se penso che il mio carissimo amico, tal dei tali, o un mio figlio, o un mio padre, o mia madre, dovessero andare all'inferno, capite che la cosa comincia a toccarmi molto di più. Quindi posso capire che questo possa dare fastidio e scuoterci, renderci scossi. Attenzione però, ecco che dobbiamo studiare la parola di Dio, anche quando la parola di Dio magari non è chiara al 100%, attenzione però alle false sicurezze e anche alle false consolazioni. Io dubito che qualcuno di noi, all'infuori di Dio stesso, abbia gli strumenti e le capacità per valutare quale sia una pena appropriata per aver sfidato il Dio santo e sovrano. La seconda teoria è la teoria dell'universalismo. Questa teoria dice, la parola ci aiuta, qualcosa di universale, tutti un giorno saranno salvati. E addirittura si potrà uscire dall'inferno, perché quando vado all'inferno e vedo cosa mi succede, mi faccio furbo e vado in paradiso. Sempre un teologo di quelli giusti, commentando Romani 11:32, dove dice, parlando del rapporto del popolo ebreo con i gentili, dice che Dio ha sottoposto tutti alla disubbidienza e tutti alla misericordia. Spiegando questo testo dice, in altre parole è come dire che la volontà di Dio è che alla fine tutta l'umanità sarà salvata. Quindi, in questo modo, credo di poter dire che i passi biblici, che poi vedremo alla fine, vengono interpretati tramite i propri sentimenti. Fa male pensare a una pena dell'inferno. Anche se non è eterna, come dicono qualcuno, fa male comunque andare all'inferno. Quando poi la mia convinzione è, da quello che rilevo io, che sia una pena eterna, allora la questione diventa ancora più complicata. E qualcuno dice che c'è qualcosa nella posizione universalista che appaga il desiderio di qualunque persona sensibile. E un signore ha scritto un numero elevatissimo di persone hanno ricevuto l'insegnamento che solo alcuni passeranno l'eternità nel cielo, in un posto di gioia e pace, mentre altri passeranno l'eternità in un posto di tormento e di punizione, cioè nell'inferno, senza avere la speranza di niente di meglio. Questo, scrive, è fuorviante e tossico. E alla fine sovverte il messaggio di amore, di pace, di perdono, di gioia, di Gesù, di cui il mondo ha disperatamente bisogno. A questo punto però noi dovremmo chiederci qual è il pensiero biblico, o meglio, qual è il pensiero di Gesù, perché Gesù, guardate bene, è quello che ha parlato più di tutti gli altri sull'inferno, più di tutti gli altri. Allora, è proprio Gesù che ci dà dei dettagli significativi, ed è Gesù che parla di una fornace ardente. Adesso, come sia, io non lo so, e spero di non saperlo, anzi, sono sicuro di non saperlo, mai. Però parla di una fornace ardente. Potrebbe essere anche una simbologia, ma non importa, è per indicare un luogo orribile. Su questo potete starne certi. Se poi è una fornace che brucia o non lo è, ripeto, è relativo. Parla Gesù di un luogo dove si piange e dove si stridono i denti. Provate un po' a stridere i denti, proprio per dire, mamma mia, che... quando avete proprio la paura, non vi è mai successo in qualche occasione dove i denti cominciano a battere da soli, voi cercate di fermarli ma loro vanno per conto loro. È un luogo dove persone gridano, urlano, invocando una goccia d'acqua, parabola del ricco e Lazzaro, per rinfrescare la loro lingua. E in Matteo 25, 46, Gesù non esita a tracciare una netta linea di demarcazione fra due categorie di persone. Dice, questi, leggete poi tutta la cosa, non abbiamo tempo di farlo stamattina, questi, se ne parlando dei malvagi, e i malvagi sono non quelli che sono per forza terribilmente cattivi, ma secondo il pensiero biblico quelli che non si sono arresi all'amore di Dio, anche se possono essere brave persone. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Questo è scritto in Matteo 25, 46. E in Giovanni 5, 28, 29, Gesù è altrettanto schietto e chiaro e può parlare di una resurrezione dei giusti e una resurrezione degli ingiusti, ma poi aggiunge che questi ultimi, cioè gli ingiusti, risorgono per essere condannati per sempre. Non chiedetemi spiegazioni, non lo so perché. L'ha deciso Dio, io non lo capisco. Non capisco, se mi metto a ragionare, perché Dio debba far risuscitare il corpo delle persone per poi mandarle all'inferno. Non lo so, ma so che non è un Dio cattivo, so che è un Dio giusto che fa le cose che deve fare. Come cristiano io ho questa prospettiva. Ed è Gesù a insistere sul fatto che l'abisso fra coloro che sono nel tormento e coloro che sono a fianco di Abramo è fisso e insormontabile, come dice appunto il racconto sul quale ho predicato mesi fa in Luca 16, 19, 31. Anche se questo passo non va visto come la punizione eterna definitiva, ma va visto come luogo di transizione, cioè dal momento che io muoio o che una persona muore, fino al momento in cui Gesù torna e fa risorgere tutti. Questo è il periodo intermedio. E questo racconto, parabola che sia, si riferisce, per quello che io capisco, al periodo di transizione e non al giudizio finale. Perché il ricco dice, io ho ancora dei fratelli in vita, quindi vuol dire che c'è una vita che continua. Lui è morto, dice il testo, ed è andato nell'Hades. Lazzaro è morto, è andato dove è andato, ma la vita continua al di fuori di questo. Quindi non può essere, a mio avviso, riferito all'inferno inteso come luogo definitivo dove non c'è più niente d'altro. Allora, stiamo parlando al di là delle dinamiche, e ve l'ho detto che era complesso il problema, e voi non ci credevate, adesso siete più sulla linea. Stiamo parlando di qualcosa che è orribile. Questa è la mia sensazione leggendo i testi. L'inferno è un posto orribile, per cui bisogna evitare di andarci a finire. Questo è il messaggio. E in questo posto orribile non c'è traccia di pentimento. Può esserci un grido in cerca di sollievo, portami dell'acqua Lazzaro. O persino una supplica perché Lazzaro vada ad avvisare i fratelli, non fate la vita che faceva il vostro fratello perché sennò andate a finire dove lui, eccetera, eccetera. Ma ripeto, non c'è nessuna traccia di ravvedimento. Forse dovremmo pensare all'inferno come un luogo in cui le persone continueranno a ribellarsi, continuamente, continueranno a essere ostinati sulla loro strada, continueranno a sfidare il Dio vivente. E come loro continuano a sfidare Dio, così Egli continua a punirli. E il ciclo continua all'infinito. Interessante, no? Allora, secondo la Bibbia, l'inferno è una terribile testimonianza dell'arroganza dell'uomo, a fronte di una straordinaria grazia di Cristo, ovviamente non accettata. E noi, l'ha detto Adriano prima, Tor Bella Monica è un inferno, ha detto, noi potremmo definire come inferno tante cose brutte, tipo vivere a Tor Bella Monica. Quando penso ai supplizi e alla fine che hanno fatto tutte quelle persone nei campi di sterminio, se leggete bene le cose che succedevano, ragazzi, dite, ma quello è l'inferno, dove in un'ora e mezza persone entravano in una camera e uscivano saponette, pelle per paralumi, per lampade varie, eccetera, eccetera. Cioè, pensiamoci, perché noi su certe cose non ci pensiamo, perché rovinano poi l'appetito, la nostra sensibilità. Ma queste sono cose che successe, potremmo dire questo è l'inferno. Ma per far capire che cos'è l'inferno, Gesù non ha detto quando arriverà Auschwitz, Mauthausen, quello sarà l'inferno. Ma dice, nel suo contesto, parla di un luogo chiamato Geenna. La Geenna, che cos'è? È un luogo che si trova a sud di Gerusalemme. Adesso ha un altro nome, mi pare, Figli, non mi ricordo, ma non ha importanza, è sempre quello. Era una valle molto profonda, così profonda che il sole non arrivava a illuminare il fondo. Si trova fuori della città e si accede attraverso la porta del letame o degli escrementi. Tutto questo è significativo perché tutta la spazzatura della città andava in quella valle. E quindi per bruciare questa spazzatura c'era un fuoco perenne che continuamente veniva. Ecco perché Gesù dice, quella valle, guardate quella valle e poi dopo io vi faccio capire cos'è l'inferno. Capite da dove vengono anche il discorso delle fiamme e del fumo che saliva. E questa valle ha una storia terribile. È lì dove il popolo di Israele, nei momenti in cui abbandonava Dio, sacrificava i bambini appena nati al dio Moloch. E Geremia, in alcuni testi, li ho qui segnati ma non li dico per confondervi, se poi li volete venite a chiederli, disse che da quel momento, che successe quel fatto, quella valle sarebbe stata maledetta e così divenne luogo di spazzatura e di escrementi. Se leggete Seconda Re, voi vedrete due buontemponi re di Giuda, uno era Acaz e l'altro Manasse, che proprio seguendo questa idolatria o questa magia, stregoneria, fecero passare a fil di spada in quella valle i loro figli. Allora, in pratica Gesù dice: volete sapere com'è l'inferno? Guardate quella valle, dove gettate tutta la roba che non vi serve più, tutta la roba inutile, tutto ciò che non potete più utilizzare. E a causa di ciò che Dio aveva detto e promesso, la valle, ripeto, diventò simbolo del giudizio eterno. Chi veniva crocifisso a quel tempo andava a finire in quella valle. Sarebbe stata la sorte toccata a Gesù se non ci fosse stato, secondo il piano divino, Giuseppe d'Arimatea, che invece lo prende e lo mette in un sepolcro ancora inusato. E quando la Bibbia dice che Giuda si impiccò e se ne andò al suo luogo, qual è questo luogo? La valle di Geenna. Là, Giuda andò là, il suo luogo era quello. Essendosi suicidato, venne gettato in questa valle, simbolo dell'inferno. E quando uomini e donne non sono più usabili per Dio, Gesù li butta in questo luogo di immondizia. L'inferno è un luogo per persone che Dio non può utilizzare. Ma c'è il Vangelo di Gesù Cristo. Che cos'è il Vangelo di Gesù Cristo? Oggi si ricicla tutto, bottiglie, lattine, carta, si prende della spazzatura, gli si fa fare un processo e si rende utile anche la spazzatura. E qualcosa di simile accade con la salvezza. Persone che sono inutili, cioè destinate all'inferno, Dio, attraverso ciò che Gesù ha compiuto, li rende utili, cioè salvandoli da quel deposito dell'immondizia, salvandoli dall'inferno. Li ricicla in qualche modo, riportandoli a Dio attraverso Cristo. Perché non dimentichiamo che dal momento che veniamo in questo mondo, se non c'è una conversione, il nostro destino è quello dell'inferno. Nasciamo già con l'inferno sulle spalle. Questa è la realtà biblica. Se ti piace, ti piace. Se non ti piace, credo di poter dire che è così lo stesso. Noi nasciamo con l'inferno sulle spalle. Ecco che abbiamo bisogno di questo intervento di Dio, che ci toglie da questo destino sulle spalle e ci dà un nuovo destino, credendo in Cristo. Questa è una definizione pratica di che cosa è il Vangelo. E quando leggiamo il Nuovo Testamento, fate uno studio sotto questo aspetto, ci sono diverse cose, una lista di cose che possono portare l'uomo all'inferno. Sono circa un centinaio di cose. Quindi dirle tutte 100, il tempo va avanti. Ne prendo così, qua e là qualcuna. L'immoralità sessuale, la bugia, l'orgoglio, l'odio, l'avarizia, essere codardi, la gelosia, l'ira, l'invidia, la magia, l'idolatria. Quante ne ho dette? 10, ce ne sono ancora 90. Tutte cose che se non le portiamo a Cristo ci portano all'inferno. All'inferno. Adesso, per chi vuole prendere nota di un po' di testi, Matteo 3,12 dice, definisce l'inferno come fuoco inestinguibile. Matteo 3,12. Matteo 23,33 parla dell'inferno come un luogo di castigo e di giudizio, cioè un luogo di dannazione. Matteo 13, 42 e 50 lo definisce una fornace del fuoco, luogo di pianto, l'ho già ricordato, e di stridore di denti, cioè simbolo di disperazione. Giuda 13 lo definisce un luogo oscuro e tenebroso. Apocalisse 21,8, uno stagno che arde con fuoco e zolfo. Matteo 25, 41, già ricordato, definisce l'inferno un luogo che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Cosa può cambiare nella mia vita se credo che l'inferno ci sia o che sia una baggianata, una bufala, per usare un termine odierno? Potrebbe cambiare molto, perché se io penso che tu senza Cristo non andrai all'inferno e comunque prima o poi te la caverai, non faccio neanche così tanta fatica a venirti a testimoniare di Cristo, tanto prima o poi sarai salvato. Io credo fermamente che il timore di Dio è collegato alla paura dell'inferno. Se viene a mancare la paura dell'inferno, va a pallino o rischia di andare a pallino anche il timore di Dio. Quale lezione potremmo prendere, oltre a quella di essere rinnovati nella nostra mente e di pensare alle persone che non conoscono Cristo, possibili punizioni di questo tipo, quindi il nostro atteggiamento verso gli altri, che non deve essere un atteggiamento di adesso non uscite fuori e la prima persona che trovate, se non credi in Cristo andrai all'inferno. Non è questo il modo di fare. Non è questo che sto dicendo. Però una vita vissuta che tiene conto di queste realtà è una lezione importante per noi. Dio desidera da noi una cosa importante, che noi odiamo il male e puntiamo a una vita di santità e purezza. Questo è quello che Dio vuole. Perché vedete, potremmo anche frequentare una chiesa, potremmo anche essere battezzati, potremmo anche pregare, potremmo anche cantare, potremmo anche predicare. Ma alla fine Dio vuole vedere in me, vuole vedere in te, vuole vedere in noi un cammino di purezza. Odiare il male, odiare il peccato. Un cammino di purezza, un cammino di santità in obbedienza a Cristo. Quello che la Bibbia chiama il processo di santificazione. Questo è quello che Dio vuole da me. E quando analizzo le realtà dell'inferno e mi viene la tachicardia, ve l'assicuro, mi rivolgo a Dio, lo ringrazio e lo lodo perché si è rivelato e mi ha tolto da questo macello. Ma non è finito lì. Non è finita lì. Dio deve operare in me ancora, in modo che io sia aperto verso gli altri e che tenga conto di questa realtà. Matteo 5, 22, 27, 30 dice, in questo passo, sermone della montagna, è meglio perdere una mano, linguaggio simbolico, è meglio perdere un occhio, è meglio perdere una gamba, ma non andare con tutto il corpo all'inferno. Questo meriterebbe anche un'ulteriore spiegazione, ma io finisco qui. Cercatela voi la spiegazione, pregando e leggendo il testo. Matteo 5, 22 e da 27 a 30. Vogliamo pregare. Signore, io non capisco tutte queste realtà collegate a questo inferno e a queste pene eterne. Però, Signore, non voglio sostituirmi alla Tua sovranità, alle Tue decisioni, perché Tu sei Dio, non io e non noi. Quindi, Signore, continua a parlare al nostro cuore. Fai del bene alla nostra vita anche quando si predica sull'inferno. E che la Tua benedizione possa essere su ciascuno di noi. Nel nome di Gesù. Amen.